Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Attorno alla metà del primo secolo d.C. furono prese delle decisioni dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Queste decisioni riguardano noi gentili in Cristo Gesù, ossia noi gentili che ci siamo convertiti a Dio. Queste decisioni furono, una volta prese, trasmesse alle chiese dei santi, di fra i gentili, e quindi esse sono tuttora valide, non sono decadute. E dunque è bene che queste decisioni siano proclamate tuttora con ogni franchezza, come veniva fatto allora dagli apostoli, in seno alle chiese dei gentili. Ora, queste decisioni furono prese in questa circostanza. Erano discesi ad Antiochia alcuni dalla Giudea che insegnavano ai credenti: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Quindi costoro insegnavano che la salvezza dipendesse dalla circoncisione nella carne che è prescritta nella legge di Mosè, anche se vi ricordo che la circoncisione nella carne fu ordinata da Dio ad Abramo. Ora, nel momento in cui costoro si misero a insegnare ciò, nacque una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, perché Paolo e Barnaba si trovavano ad Antiochia. Quindi, naturalmente, ci fu una discussione, una controversia. E allora che cosa fu deciso? Che Paolo e Barnaba e altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione, perché era una questione della massima importanza, perché c'era di mezzo la salvezza. In sostanza, la dottrina della salvezza per grazia, perché costoro, insegnando ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Cosa facevano? Insegnavano la salvezza per opere. Quindi, in questa maniera, annullavano la grazia di Dio. E dunque, Paolo e Barnaba e altri fratelli scesero a Gerusalemme. A Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani, e Paolo e Barnaba raccontarono le cose grandi che Dio aveva fatto con loro, perché erano tornati da un viaggio apostolico durante il quale Dio aveva confermato l'Evangelo che essi predicavano con segni, prodigi e opere potenti, e molti gentili si erano convertiti a Dio. Dio aveva aperto la porta della fede ai gentili. E naturalmente questo racconto degli apostoli cagionava una grande allegrezza a tutti a tutti coloro che sentirono raccontare queste grandi cose. Ma che cosa avvenne? Che alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, badate bene, si levarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Quindi vedete che è confermato che l'insegnamento che si era insinuato in mezzo alla Chiesa, un insegnamento falso, era questo, cioè quello che bisognava circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, che ripete, è un insegnamento che annulla la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Dunque, che cosa avvenne? Che gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione, come fu giusto che facessero, e ne nacque una grande discussione. Allora Pietro prese la parola, si levò in piedi e parlò. E che cosa disse l'apostolo Pietro? Disse queste parole, sono scritte al capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 7. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. In sostanza, l'apostolo Pietro, con questo discorso, che fu breve ma potente, efficace, confermò che la salvezza è per grazia. E questo vale sia per i giudei che per i gentili. Infatti notate come concluse il suo breve discorso: anzi, noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Questo è di fondamentale importanza. Perché? Perché loro erano, perché Pietro e gli altri fratelli erano giudei di nascita. E essendo giudei di nascita, loro avevano la legge di Mosè. Ma badate bene che Pietro con questo discorso affermò che sia loro, giudei di nascita, che quei gentili che si erano convertiti a Dio erano stati salvati per la grazia del Signore Gesù, quindi non in virtù di opere buone che loro avessero fatto, ossia i giudei che avevano creduto, e naturalmente mi riferisco a Pietro, Giacomo, Paolo e così via, erano stati salvati per grazia, credendo nell'Evangelo, pur avendo la legge di Mosè. In sostanza erano stati salvati per grazia senza le opere della legge. E quindi l'apostolo Pietro ci tenne a ribadire questo, affinché nessuno fosse sedotto da vani ragionamenti. E ricordò l'apostolo Pietro come Dio aveva scelto proprio lui dal loro mezzo affinché dalla sua bocca i gentili udissero l'Evangelo e credessero. E voi sapete che Pietro, quando parla dei gentili, qua si riferì a Cornelio e a quelli di casa sua. i quali in effetti udirono l'Evangelo dalla bocca di Pietro e credendo nell'Evangelo furono salvati. Quindi furono salvati per grazia, mediante la fede. Qui dice lui, Pietro, Dio non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Sì, perché quando si viene salvati si ottiene la purificazione, no? Dei propri peccati. Cioè, colui che crede viene purificato da tutti i suoi peccati mediante il sangue di Gesù Cristo. E questo avviene mediante la fede. E nel caso, in merito ai gentili, avvenne proprio per fede. Difatti, quando quell'angelo del Signore apparve a Cornelio, che cosa gli disse? Gli disse: manda Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Quindi, come vi ho detto in altre circostanze, quelle cose non furono altro che l'Evangelo che Pietro gli annunziò e credendo nelle quali Cornelio fu salvato con tutta la casa sua. Quindi anche Cornelio non ebbe nulla di che gloriarsi nel cospetto di Dio secondo la carne. Perché? Perché anche lui, con tutta la sua casa, fu salvato per grazia, mediante la fede. Vi ricordo che Cornelio era un uomo pio, temente il Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Ma nonostante ciò, non era salvato, ebbe bisogno di udire l'Evangelo dalla bocca di Pietro per essere salvato. E fece bene il nostro caro fratello Pietro a ricordare quello che era avvenuto a casa di Cornelio. Cioè che quei gentili avevano udirono l'Evangelo e credettero. E Dio purificò i loro cuori mediante la fede, quindi non in virtù di opere buone che essi avessero fatto. E Pietro ammonì i presenti, dicendo: perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Dunque notate che nell'insegnare bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, quei farisei che avevano creduto si erano messi a tentare il Dio, cercando di mettere proprio sul collo dei discepoli un giogo pesante. Infatti dice Pietro: un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare. Quanto è differente invece il giogo del Signore Gesù? Cosa disse infatti Gesù? Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Vedete, il giogo di Gesù è dolce, ma quel giogo che cercarono di mettere sul collo dei discepoli quei farisei era un giogo pesante. Considerate le parole di Pietro, che era ebreo di nascita: un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare. Dunque, con questo discorso, l'apostolo Pietro confermò che la salvezza che i gentili, come anche naturalmente loro che erano giudei, avevano ottenuto, era per grazia. mediante la fede. Dopo Pietro presero la parola Barnaba e Paolo, che narrarono quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. Poi, quando naturalmente terminarono di parlare Paolo e Barnaba, prese la parola Giacomo, il fratello del Signore. E Giacomo prese si riallacciò per nel suo discorso a quello che aveva detto Simon Pietro. E disse: fratelli, ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, e con ciò s'accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali ha invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a lui sono note ab eterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Questo dunque fu l'intervento di Giacomo, che confermò quello che disse l'apostolo Pietro. Sostanzialmente Giacomo confermò che ai gentili che si convertivano a Dio non bisognava imporre la circoncisione e neppure l'osservanza della legge di Mosè, perché la salvezza è per grazia. Confermò questo, ma disse anche praticamente che bisognava scrivere ai gentili di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Ora, i giudei sapevano già queste cose, perché appunto queste proibizioni sono contenute nella legge di Mosè. Allora, in questa maniera Giacomo, come vi ho appena detto, confermò pienamente che coloro che insegnavano ai gentili che dovevano circoncidersi e osservare la legge di Mosè non facevano altro che molestarli. Badate bene, molestarli, quindi turbarli, sovvertirli. Quindi gli facevano un torto nei confronti dei gentili. E lui ci tenne a dire: io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio. E queste parole le disse dopo aver citato le scritture. Infatti dice: per la qualcosa io giudico. E questo giudizio fu un giudizio naturalmente giusto. Peraltro ci ricorda tutto ciò che noi possiamo giudicare, anzi dobbiamo giudicare, ma con giusto giudizio, esattamente come fece Giacomo. Certo, per esprimere un giudizio giusto bisogna avere sapienza, perché senza sapienza non si può esprimere un giudizio giusto. Ma se qualcuno manca di sapienza, la chiede a Dio, con fede, senza appunto dubitare. Dunque, ecco che gli apostoli e gli anziani, allora, cosa fecero? Mandarono assieme a Paolo e Barnaba alcuni uomini scelti fra loro, Giuda e Sila, che erano degli uomini autorevoli, e mandarono per mezzo loro una lettera. Quindi, assieme a Paolo e Barnaba e a Giuda e Sila, mandarono una lettera. Una lettera nella quale c'erano scritte queste parole. Gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia. Salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorte, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarvi assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Cioè, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Allora, che cosa avvenne? Che Paolo, Barnaba e gli altri due fratelli, cioè Giuda e Sila, partirono e scesero ad Antiochia. Radunata la moltitudine, leggo, consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava. E Giuda e Sila, anch'essi essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. Notate dunque che l'effetto di quella lettera fu un effetto benefico, edificante, perché i fratelli, nel leggerla, si rallegrarono della consolazione che recava. E certo, perché con quella lettera era stato confermata che la salvezza era per grazia, mediante la fede nell'Evangelo, solo che dovevano essi, loro gentili che si erano convertiti a Dio, astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione. Ora, queste sono cose necessarie. Notate infatti che sono state definite così. È parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Ora, sono un peso, ma non sono un peso schiacciante. Sono un peso che si può portare. Sono cose necessarie che non annullano la grazia di Dio nella maniera più assoluta. Perché vi dico questo? Perché nella Chiesa si sono sempre intrufolati alcuni, o comunque alcuni, deviando dalla verità, hanno cominciato a dire che queste prescrizioni annullano la grazia di Dio, queste proibizioni, appunto perché sono tratte dalla legge di Mosè. Allora, siccome che alcuni, quando sentono parlare della legge di Mosè, subito cominciano a dire: ah, ma allora voi predicate la salvezza per opere. Questi non hanno capito niente. Purtroppo c'è un'ignoranza spaventosa in mezzo alle chiese, ma veramente spaventosa. Ma questo l'ho appurato, lo posso gridare dai tetti. Allora, voglio ricordare che l'Apostolo Paolo ha detto queste parole. Ora, noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati, gli religiosi, per i persecutori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Quindi la legge è buona, Ma la legge è buona se uno la usa legittimamente. Ora, a Gerusalemme la legge fu usata legittimamente per praticamente opporsi a quelli che volevano circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Non fu usata la legge in maniera illegittima. E, ossia, la legge non fu usata per annullare la grazia di Dio, ma semmai fu usata per proteggere, salvaguardare la grazia di Dio dal tentativo di quei farisei che avevano creduto di annullarla. Quindi, queste cose, che peraltro ci sono state imposte dallo Spirito Santo, perché guardate le parole, ascoltate le parole, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Vedete, innanzitutto allo Spirito Santo. Ora, lo Spirito Santo, se impone qualcosa, è sempre qualcosa che va a confermare la verità. Non impone alcunché lo Spirito Santo che vada contro la verità. Questo è qualche cosa che appunto gli ignoranti, appunto perché sono ignoranti, non sanno. Se è parso bene allo Spirito Santo imporci queste cose, vuol dire che queste cose non annullano la grazia di Dio. Allora perché queste cose vanno osservate? Per rimanere sani. Ci dobbiamo guardare da queste cose per rimanere sani, puri. Quando Paolo dice a Timoteo, conservati puro, appunto, ci dobbiamo conservare puri in mezzo a questo mondo malvagio, in mezzo a questa generazione storta e perversa che chiama il male bene e il bene male. E quindi, per conservarci puri, dobbiamo badare bene alle decisioni che furono prese dagli apostoli e dagli anziani, guidati dallo Spirito Santo. Guardate, nelle chiese pentecostali, fratelli, si parla molto della guida dello Spirito Santo, dell'opera dello Spirito Santo, della guida dello Spirito Santo. È bene che se ne parla, ma io ho notato che alla prova dei fatti proprio la guida dello Spirito Santo viene rigettata. Proprio viene rigettata. Addirittura ci sono rivelazioni, cosiddette rivelazioni, che vanno contro la Scrittura e che vengono fatte passare per guida dello Spirito Santo. Praticamente, per farvi un esempio, c'è chi praticamente una mattina si è svegliato, no, per così dire, e ha detto alla Chiesa, sapete, fratelli, Dio, lo Spirito Santo mi ha rivelato che devo lasciare mia moglie, che è vecchia, e mi devo sposare una giovane, di donna. Queste sono cose che sono avvenute nel movimento pentecostale. Ora, può mai lo Spirito Santo incitare un uomo sposato ad abbandonare la propria moglie così? Per questo motivo, per sposarsi con una più bella, naturalmente, più giovane. Ma che cos'è questa rivelazione? Queste non sono rivelazioni che vengono dallo Spirito Santo. Queste sono menzogne che procedono dallo spirito di menzogna, che purtroppo aleggia su tante chiese, su tanti pulpiti, e fa proferire le cose le più assurde, le cose le più assurde. Io non so se in questo periodo ci sia stata qualche rivelazione, diciamo, in queste comunità in merito al cosiddetto vaccino, che poi è un siero sperimentale, che tanti danni collaterali ha provocato, sta provocando, che tanti morti ha prodotto, ma io non mi meraviglierei un giorno di venire a sapere che qualche pastore, durante un culto, ha detto: lo Spirito Santo mi ha rivelato, fratelli, che dovete andarvi a vaccinare, perché questo è un atto d'amore, già, un atto d'amore. Per usare le stesse parole di Bergoglio, è diventato un atto d'amore, ma un atto d'amore verso che cosa? Verso la menzogna. Sicuramente è un atto d'amore, sì, verso la menzogna. Ora, ma può mai lo Spirito Santo rivelare una tale cosa? No, fratelli, perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità. Perché vi dico questo? Affinché stiate guardinghi, E quando sentite così parla l'Eterno o così parla lo Spirito Santo, dovete prestare la massima attenzione, perché sono tanti quelli che fanno parlare la loro lingua, proferendo le immaginazioni del loro cuore, e attribuiscono tutto ciò allo Spirito Santo. Ricordatevi che lo Spirito Santo è lo Spirito della verità e non contrasta la verità, ma la conferma. E vi posso assicurare che lo Spirito Santo non vi dice di andarvi a vaccinare, di andarvi a farvi inoculare un veleno, che è un veleno, che danneggia il corpo, come peraltro ogni vaccino danneggia il corpo. Qui non è una questione solamente di prendere di mira questo cosiddetto vaccino, che ripeto non è vaccino anche se viene chiamato vaccino, ma qui è un discorso, diciamo, generale. I cristiani è bene che si astengono dai vaccini, perché sono dannosi. Ora, è che non mi vengano a dire che Dio ha dato la sapienza per fare i vaccini, perché se i vaccini venissero da Dio non produrrebbero danni. Lo ripeto, se i vaccini venissero dalla mano di Dio non produrrebbero danni collaterali, perché l'opera di Dio è perfetta, ricordatevelo, l'opera di Dio è perfetta, non è imperfetta, Per le sue lieviture noi abbiamo avuto guarigione, questo per quanto riguarda la guarigione. Poi per quanto riguarda la protezione ci affidiamo sempre al Signore, perché Lui è colui che ci protegge da ogni male, guarda il nostro uscire e il nostro entrare, non ci colpirà il sole di giorno né la luna di notte, se il Signore ci guarda, ma di che cosa dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere paura? Di un virus? Ma lungi da noi! Ma lungi da noi, così non sia. Noi abbiamo fede in Dio che ci protegge e quindi non ricorriamo a questi espedienti umani. E poi, quando anche ci ammalassimo, perché noi siamo soggetti sia alla malattia che alla morte, lo diciamo tranquillamente, siamo uomini mortali. Il nostro corpo si va disfacendo, non è fatto mica di ferro o d'acciaio, siamo fatti di carne e ossa, o meglio, siamo polvere, e quando anche ci ammalassimo ci rifugeremo sotto le ali dell'Altissimo, confideremo nel Signore anziché negli uomini. Allora tu mi dirai: ma allora non prendi neppure le medicine, perché anche le medicine hanno gli effetti collaterali. Ecco, bravo, hai detto bene, io non prendo le medicine, perché so che le medicine hanno effetti collaterali e io effetti collaterali nel mio corpo non ne voglio. Quindi mi affido al Signore ed esorto i santi a fare la stessa cosa. Affidatevi al Signore, Dio è colui che vi protegge, Dio è colui che vi guarisce. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, io lo credo e io lo proclamo. Ora, questa parentesi si è resa necessaria perché oggi appunto si attribuiscono a Dio, diciamo, menzogne di ogni genere, rivelazioni false di ogni genere. È una moda, c'è la corsa, c'è proprio la corsa. Ma perché? Perché siccome che la scrittura è chiara, loro si devono inventare delle cose per distogliere il popolo di Dio da ciò che è scritto. E allora si inventano queste rivelazioni fasulle. Così parla il Signore, così parla lo Spirito Santo. Si inventano queste menzogne per sedurre il popolo, esattamente come facevano una parte dei profeti ai tempi di Geremia, che dicevano così parla l'Eterno, ma il Signore non aveva parlato. Ecco, la stessa cosa sta succedendo ancora oggi. E badate bene che attribuire a Dio una menzogna significa attirarsi l'ira di Dio. Questo lo dico a tutti quegli scellerati che prendono piacere, che prendono piacere a spacciare le menzogne per verità. Lo vedrete il giorno che l'ira di Dio si scatenerà sopra di voi. Quanto grave è la vostra colpa. Peraltro fate del male a voi stessi e anche al vostro prossimo. Voi non avete alcun amore per la verità e, dato che non avete amore per la verità, non ce l'avete nemmeno per il popolo di Dio. E lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo che state incitando le chiese a fare da cavia. Ma sapete questo, il Dio dall'alto della sua dimora vede ogni cosa, sente ogni cosa, poi a suo tempo vi ritribuirà secondo le vostre azioni. E non ci meraviglieremo quando sentiremo dire che Tizio è morto improvvisamente, No, assolutamente, o che sarà colpito da una malattia inguaribile. No, non ci meravigliamo, perché sappiamo che Dio già nel vostro mezzo ha fatto morire tanti sedicenti pastori, li ha colpiti con malattie inguaribili, li ha fatti morire come bestie senza ragione, quindi nella disperazione, nella confusione. Per cui noi non ci meraviglieremo fatto quando sentiremo poi parlare dei giusti giudizi di Dio contro di voi. D'altronde avete sfidato Dio, avete tentato Dio, avete fatto tentare il Signore. Che cosa meritate? Ma che cosa pensate di meritare dal Signore? Qualche lode forse? No, solo bastonate. Perché il bastone è per il dosso degli stolti. E quindi, siccome che in mano il Signore c'ha un bastone, che riserva proprio per i nemici, per i suoi proprio nemici, e voi siete nemici, nemici dell'Altissimo, e il Signore poi a suo tempo vi bastonerà come meritate, perché è grave la vostra colpa, gravissima è la vostra colpa. Avete veramente disprezzato la parola di Dio e l'avete fatta disprezzare la parola di Dio. Vi siete rifugiati all'ombra di Faraone e state incitando tanti a fare la stessa cosa, a rifugiarsi all'ombra di Faraone. Sì. E questo naturalmente avrà delle ripercussioni gravissime sulla vita vostra e di quelli che vi hanno, nella loro ignoranza e stoltezza, dato ascolto. E molti sono sicuro che si pentiranno amaramente, piangeranno amaramente, quando poi naturalmente mieteranno quello che hanno seminato. Comunque, fratelli nel Signore, state tranquilli, perché tutti quelli che si inventano insegnamenti falsi, rivelazioni false, poi a suo tempo il Dio li castiga. Lo abbiamo visto nel corso della storia della Chiesa, naturalmente per chi la conosce la storia della Chiesa, ma basta leggere naturalmente la Sacra Scrittura per comprendere come Dio sia giusto, come Dio sia un giusto giudice e che poi retribuisce ciascuno secondo le sue azioni. Già qui sulla terra, badate bene, già qui sulla terra l'empio riceve la sua retribuzione. Ma che cosa pensano? Ma che cosa pensano molti? Ma Dio non è quel Dio che loro predicano, Non è quel Dio che loro predicano, un Dio che non castiga, un Dio che non si vendica. Il nostro Dio castiga, il nostro Dio si vendica, il nostro Dio è un fuoco consumante. Avete osato mettere in bocca a Dio parole menzognere, Avete spacciato insegnamenti eretici per verità. Quello che vi aspetta è tremendo. Tremendo quello che vi aspetta, Sì, sì, già tremate, lo so, già tremate, vi guardate attorno, sì, perché sapete, la vostra coscienza vi accusa, sapete di meritare il castigo di Dio, perché la vostra coscienza ve lo attesta, perché siete malvagi, Ah sì, voi esibite quel falso sorriso stampato sulla vostra faccia, quella falsa pacca sulle spalle che date. Sì, vabbè, ma queste parole dolci che esibite ormai le conosciamo a memoria, questi ragionamenti fasulli, perversi che fate ormai li conosciamo a memoria, sono vuoti come siete vuoti voi, i vostri ragionamenti, i vostri discorsi sono vuoti, perché voi siete delle persone vuote che non avete niente da dare, perché non avete ricevuto un bel niente. Tutto quello che potete dire lo potete dire perché avete scopiazzato quella, perché leggete dal vostro messale che poi dovete andare là a recitare tutto qui, ma voi siete vuoti, avete una fede finta, avete una dottrina finta, avete un Vangelo finto. Siete persone finte, perciò vi dovete ravvedere, convertire e credere nell'Evangelo. Siete sulla via della perdizione, Siete là, non sapete manco voi perché siete là, Avete imparato sto mestiere di pastore, Eh sì, perché per voi fare il pastore è come fare l'idraulico, come fare l'elettricista. Per voi è un mestiere e poi trasmetterete ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri pronipoti, E fra poco pure alle vostre figlie, perché fra poco arriverà pure il pastorato femminile, altri guai in arrivo, altri dolori in arrivo, Naturalmente guai per la Chiesa, dolori per quelle donne che si metteranno a fare pastoresse, che saranno colpite da Dio, naturalmente, perché la donna non è permesso di insegnare, per cui una donna che si mette a insegnare, cosa pensate, che non sarà giudicata da Dio perché è una donna? E Dio la castigherà, anche la donna che si mette a insegnare, poi a fare la pastoressa, colpa sua e colpa di quelli che la metteranno a fare la pastoressa, Ma quindi a voi mi rivolgo, fratelli nel Signore, state attenti, perché ormai ci sono legioni di persone finte dietro i pulpiti, che non sanno quello che dicono, non capiscono quello che dicono. Guardate, forse c'è più possibilità che vi capisca un cagnolino o magari una gallina che questi qua. Questi proprio ci hanno la mente chiusa, vi assicuro che questi ci hanno la mente così chiusa, che veramente vi domandate, ma con chi sto parlando, con il muro? Sì, perché veramente parlando con queste persone sembra di parlare col muro. E sono appunto quelle persone messe là proprio dalla massoneria, proprio per disinformare, per ingannare, per illudere e per traviare il popolo di Dio. E abbiamo visto che in questo periodo si sono manifestati come mai si erano manifestati. Hanno manifestato proprio i pensieri del loro cuore, che sono pensieri malvagi. Sono stati costretti da Dio a tirare fuori quei pensieri malvagi, perché sono malvagi costoro, ve l'avevo detto da anni che ve lo dicevo, Io non è che aspettavo il virus per dirvi, quelli sono malvagi, no, ma lo sapevo già, solo che chiaramente questo virus e il cosiddetto vaccino hanno fatto, questa opera, praticamente hanno fatto emergere in pieno la malvagità di questi sedicenti pastori evangelici. Naturalmente, non di tutti, perché chiaramente tra tutti i pastori so che ci sono quelli che appunto giustamente si oppongono al cosiddetto vaccino. Loro e naturalmente esortano ad opporsi. Quindi il mio discorso riguarda i funzionari di Stato, quei funzionari di Stato travestiti da pastori, quindi che non hanno alcun ministero, che sono messi lì e ubbidiscono a quello che gli dice Cesare. Se domani Cesare gli dice vatti a buttare nel pozzo, questi si vanno a buttare nel pozzo. E poi naturalmente faranno buttare nel pozzo pure le pecore, le pecore che lo seguono, o meglio le capre, perché questi sono più che dalle pecore sono seguiti da capre, Loro sono caproni e invece sono seguiti da capre. Questi qua, fratelli, non conoscono le scritture. Io ve l'ho detto tante volte. Questi non conoscono le scritture e se le leggono non ci credono. Non ci credono. Io questo ve lo griderò alle orecchie fino a che avrò un alito di vita, perché io l'ho potuto appurare. Questi non credono a quello che leggono. Capite? Non ci credono. Quindi, proprio è tempo sprecato digli sta scritto. Perché loro sanno che sta scritto quella determinata cosa, ma non ci credono. E quindi che vai a dire a uno che non ci crede, sta scritto? Se non ci crede, non ci crede. Infatti queste persone dovrebbero essere cacciate via. Ma la cosa migliore a questo punto è meglio ritirarsi da costoro, lasciare che continuino a predicare alle sedie o alle panche e radunarsi nelle case, perché tanto questi qua sono, diciamo, hanno la poltrona assicurata nella loro denominazione. Possono diventare le persone peggiori, più spregevoli. La poltrona lì ce l'hanno. Soprattutto se sono amici del boss, no? del capo dei capi, no? Perché sapete che ormai le denominazioni sono come la mafia, no? C'è anche lì il capo dei capi, no? Ci sono i capi e poi c'è il capo dei capi. Sì, è come una mafia. Se sono appunto amici del capo dei capi, lì possono fare le cose più spregevoli. Rimarranno dove sono, o al massimo gli cambieranno parrocchia. Gli cambieranno parrocchia e andrà a fare danni da un'altra parte. Ma ecco perché vi dico: uscite, separatevi da queste organizzazioni masso-mafiose, separatevene, fratelli, non ve ne pentirete mai. Vi stanno ingannando, vi stanno sfruttando. A costoro di voi non interessa proprio niente, interessano solo i soldi di voi. Ma a loro della vostra salvezza non interessa proprio niente. Infatti avete visto, non predicano l'Evangelo, manco la dottrina degli apostoli, che gli può interessare di voi? Stanno sempre a parlare di soldi. Poi queste predicazioni sulla vittoria, quanto mi danno fastidio queste loro predicazioni sulla vittoria. Sono i primi perdenti che esistono, non hanno fede in Dio e parlano di vittoria. Poi c'è un'altra cosa, parlano di risveglio e sono i primi a dormire. Sono i primi a dormire, sono proprio là in un profondo sonno e ti parlano del risveglio. Fratelli, e qui non c'è risveglio nella chiesa? E ci credo, dormite. Dormite, fate dormire. Prendete il sonnifero e lo distribuite agli altri e poi parlano di risveglio. Quanto avrei da dire, ma poi mi spingerei troppo in là. Allora, per tornare alle cose necessarie, che dobbiamo osservare, queste sono cose necessarie che dobbiamo osservare. Allora, le cose sacrificate agli idoli sono tutte quelle carni o altre vivande che vengono consacrate agli idoli. Sono chiamati idoli, non opere d'arte, no? Come fanno oggi i soliti scellerati da dietro i pulpiti. Ma è un'opera d'arte, fratello, quello è un idolo. A proposito, se avete di questi idoli ancora nelle vostre case, nelle vostre cantine, nelle vostre soffitte, in qualche cassetto, gli parlo degli idoli della Chiesa Cattolica Romana, oh, però potrebbe anche che aveste qualche idolo indù, qualche idolo africano, non si sa mai qua. Comunque, se avete qualche idolo, fate questo, lo prendete, lo distruggete e lo andate a buttare, diciamo, all'immondezzaio, alla discarica. Sì, ma non a quella abusiva, quella legale, mi raccomando, dobbiamo essere un esempio anche in questo. Allora, le cose sacrificate agli idoli. Allora, in questa nazione, naturalmente, perché gli idoli sono in tutte le nazioni, però parliamo degli idoli che sono soprattutto in questa nazione, che sono quelli della Chiesa Cattolica Romana. Gli idoli che statue, immagini che rappresentano Maria, il cosiddetto San Gennaro, Sant'Antonio, insomma, tutta la trafila. Quanti santi c'ha la Chiesa Cattolica Romana? Non sappiamo. Vabbè, alcuni sono veri, perché naturalmente San Paolo, San Pietro, ci mancherebbe altro. Però il discorso qual è? Che, diciamo, tra tutti questa sfilza di santi ce ne sono tanti che santi non erano, ma loro li hanno fatti santi, lo sapete come, no? Con la canonizzazione. Perché la Chiesa Cattolica Romana è una fabbrica di santi, praticamente, no? Vabbè, anche le denominazioni evangeliche non è che sono da meno, anche quelle fabbricano i loro santi, i loro santi fasulli, no? Che poi quando muoiono vanno all'inferno, ma al funerale sentite tutte le cose più belle. Era un caro servo del Signore, e c'aveva l'amante, rubava, era veramente una persona spregevole, però al funerale poi si sentirà dire che era un caro fratello, un caro servo, collaboratore nell'opera. Insomma, ce n'hanno veramente a tutta una lista che si preparano per dire poi al funerale, e che loro mandano in cielo tutti, ladri, bestemmiatori, suicidi, bugiardi, ubriaconi, tutti mandano in cielo, tutti. Allora, le cose sacrificate agli idoli. Allora, in Italia ci sono tutte queste immagini, queste sculture, che sono in abominio a Dio. Sì, diteglielo tranquillamente ai cattolici romani. No, perché noi siamo di quelli che facciamo polemica. Sì, facciamo polemica in difesa della verità. Perché polemizzare significa lottare. Quindi noi, quando facciamo polemica, lottiamo. Quelli che non vogliono fare polemica non lottano, sono dei codardi. Allora, gli idoli sono in abominio a Dio, che poi siano quelli della religione induista o quelli della religione buddista o quelli della religione cattolica romana, diciamo, non importa, tutti gli idoli sono in abominio a Dio, e tutte le cose sacrificate o consacrate a questi idoli sono praticamente consacrati ai demoni, fratelli, sapete, esistono i demoni, che sono spiriti immondi, E le cose sacrificate, allora guardate cosa dice qua la scrittura. Dice Paolo che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Ecco perché ci dobbiamo astenere dal partecipare alla mensa dei demoni, perché quella è la mensa dei demoni, praticamente. Allora sono le cose contaminate nei sacrifici, le cose, come dice qua, cose sacrificate agli idoli. Allora, sono delle cose sacrificate agli idoli, dalle quali noi ci dobbiamo astenere, fratelli, per non avere comunione coi demoni, perché quelle cose sono offerte ai demoni. Allora tu mi dirai, ma allora pure quel dolce che fanno per la festa del santo patrono al mio paese? Sì, quel santo patrono, come lo chiamano lì i preti e i seguaci dei preti, è un demone. È un demone, i cattolici non lo sanno, pensano che sia qualcuno che dall'alto li ascolta, li esaudisce, ma perché sono stati sedotti dal diavolo. Ma noi che conosciamo la verità, che siamo sotto la potestà di Dio, appunto vi diciamo che quei cosiddetti santi patroni sono dei demoni, e a questi demoni vengono consacrati cibi, carni, insomma cose varie. Quelle sono cose da cui noi ci dobbiamo astenere. Avete capito? Quindi quando arriva la prossima festa patronale, non date retta a quello scellerato di pastore che vi dirà: ma sì, fratello, ma il Signore non guarda queste cose. E allora tutti lì tra le bancarelle a mangiare le cose sacrificate ai demoni. Fratelli, ascoltatemi. A questi qua, se voi andate all'inferno, non gli interessa proprio niente. Ma lo volete capire? Interessano solo i soldi. Allora astenetevi dalle cose sacrificate agli idoli, perché sono cose consacrate sacrificate ai demoni, che sono spiriti immondi, spiriti malvagi. E chi mangia quelle cose, praticamente, ha comunione con i demoni. Ora, noi possiamo mai avere comunione con i demoni? Lungi da noi. Così non sia, non possiamo avere comunione con i demoni. Fratelli nel Signore, noi siamo il popolo di Dio. Allora dice bene Paolo, voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Quindi attenzione, perché quelli che mangiano cose sacrificate agli idoli provocano il Signore a gelosia. E guardate che tutti quelli che provocano Dio a gelosia vengono castigati da Dio. Leggete la storia di Israele durante il viaggio verso la terra promessa e vi accorgerete che il popolo, per avere provocato il Dio a gelosia, fu punito da Dio, perché il nostro Dio punisce. Dunque, se qualcuno vi insegna che si possono mangiare, sotto la grazia si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli, sappiate che vi sta insegnando una menzogna e vi sta istigando a provocare Dio a gelosia. Dal sangue, anche dal sangue ci dobbiamo astenere, fratelli nel Signore. Dal sangue? Sì, sì, dal sangue della carne. Infatti, che cosa dice il Signore nella legge? Ricordatevi che la legge è buona se uno lo usa legittimamente. Dice così: la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Perciò ho detto ai figlioli di Israele: nessuno fra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che soggiorna fra voi mangerà del sangue, e se uno qualunque dei figlioli di Israele o degli stranieri che soggiornano fra loro prende alla caccia un quadrupedo o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere. Perché la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita, perciò ho detto ai figlioli di Israele: non mangerete sangue d'alcuna specie di carne, poiché il sangue è la vita di ogni carne. Chiunque ne mangerà sarà sterminato. Dunque, parole chiare, Questa è la ragione per cui ci dobbiamo astenere dal sangue. Quindi ci dobbiamo astenere dal mangiare il sanguinaccio, ci dobbiamo astenere dal mangiare i budini fatti col sangue. Insomma, i prodotti a base di sangue, non solo proprio dal bere il sangue, ma anche da tutti quei prodotti a base di sangue. Poi dalle cose soffocate, quindi dalle carni di quegli animali che sono stati uccisi per soffocamento, quindi che non sono stati scannati. Naturalmente, ovvio, questo nel momento in cui lo veniamo a sapere, è chiaro, Comunque le carni soffocate non vanno mangiate, perché il Signore aveva stabilito che l'animale doveva essere sgozzato, scannato, e il sangue doveva essere fatto fuoriuscire. Poi dalla fornicazione. Quindi dal rapporto carnale con una donna illecito, che naturalmente è sia quello prima del matrimonio che quello anche fuori dall'ambito matrimoniale. Fornicazione, ricordatevi che appunto chi commette fornicazione pecca contro il proprio il proprio corpo. Vi ricordate infatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Corinto? Dice così: fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ora, il proprio corpo naturalmente è il tempio dello Spirito Santo e quindi il fornicatore naturalmente cosa fa? Contamina il tempio di Dio, che è un tempio santo, e per questo si attira l'ira di Dio su di sé. Fornicatori, quindi, come gli idolatri, non erediteranno il regno di Dio, anche se naturalmente ci sono pastori che affermano che sia i fornicatori che gli idolatri andranno in cielo. Vi dicevo che oramai gli idoli vengono chiamati opere d'arte. E opere d'arte. Vi dicono che, per esempio, no, al Vaticano ci sono tante opere d'arte. Non vi dicono che ci sono tanti idoli. Non vi dicono che in Italia ci sono tantissimi idoli. No, sono opere d'arte. Quindi, se sono opere d'arte, quando uno praticamente si converte, quando un mariano si converte a Cristo, che cosa gli vanno a dire questi finti pastori? Ma fratello, che c'hai medaglie, che c'hai qualche quadro di Maria, della Madonna, la cosiddetta Madonna, sapete che la chiamano Madonna i cattolici. Noi la chiamiamo Maria, la madre del Signore. Loro la chiamano Madonna. Allora, che poi peraltro è un titolo che non dobbiamo usare. Allora dicono, vabbè, quella è un'opera d'arte. Quindi praticamente quello là continua a tenere, dato che è un'opera d'arte, quello continuerà a tenersi a casa praticamente rappresentazioni di Maria, sia che siano in scultura che in immagini. Insomma, è una cosa spaventosa. Cioè, ormai nelle chiese evangeliche, quanto a discernimento, proprio... Cioè, il discernimento non esiste. Non esiste. Veramente il male lo chiamano bene. Pensate come chiamano gli idoli. Gli idoli in abominio a Dio li chiamano opere d'arte. Opere d'arte. Cioè, quando vi dico che a costoro la scrittura non interessa proprio niente, perché è così? Cioè, pensate che io ancora prima che il Signore mi salvasse li consideravo degli idoli. Cioè, vi rendete conto? Io quando ancora ero sulla via della perdizione, che ero un ipocrita, perché io mi definivo evangelico, ma non credevo nell'Evangelo, non ero un figliolo di Dio, nella mia gioventù, no? Piena di stoltezza, di malvagità, ma io, tra le poche cose giuste che sapevo, c'era questa, cioè che praticamente le statue che avevano nelle basiliche, che portavano in processione i cattolici, erano idoli da cui mi dovevo guardare, capite? Poi chiaramente uno, il Signore veramente nella sua grazia lo salva, e poi cosa apprende? Viene ad apprendere che sono diventate opere d'arte, no? È perché la scuola biblica insegnano che sono opere d'arte. Quando vi dico che quelle sono scuole massoniche, quando vi dico che quelle sono scuole antibibliche, questo vi voglio dire, nella pratica poi, questo insegnano, che gli idoli in abominio a Dio sono opere d'arte. Ma voi pensate un po' quanto graditi devono essere allora queste opere d'arte al Signore. Beh, certo, se il Signore non comanda di distruggere il loro Signore, devono essere veramente cose innocue. Ma come, gli idoli? Gli idoli, ma se noi leggiamo la storia di Israele, vediamo veramente una storia di idolatria. Il popolo di Israele, sì, il popolo che Dio ha preconosciuto, si è reso colpevole tantissime volte di idolatria e Dio lo ha castigato. Ah, ma qualcuno dirà, ma quelli adoravano Baal. E che c'entra? Perché se fossero fatti alla statua di Mosè, che cosa cambiava? E che cosa cambiava se avessero adorato una statua di Mosè, una statua rappresentante un altro profeta e così via, anziché la statua di Baal? L'immagine di Baal, che cosa sarebbe cambiato agli occhi di Dio? Adesso ci vengono a dire, ma quella è l'immagine di Maria, la madre di Gesù. Ma cosa dice il secondo comandamento? Ma sì, ma questi sanno cosa dice il secondo comandamento, però non gli interessa niente. Sono come i cattolici romani. Io mi ricordo una volta una suora, incontrai una suora proprio lì presso uno di questi loro templi di idoli, sono veramente templi di demoni, mi ricordo, era un giovane, e gli dissi: senta signora, io ho detto, ma perché voi adorate, perché voi fate gli idoli e statue, queste cose? Adesso non ricordo proprio le parole esatte, comunque la rimproverai. Ma gli dissi: ma senta, ma lo sa cosa dice il secondo comandamento? Oh, mi disse che lo sapeva, e in effetti lo sapeva. E una delle poche persone che cattoliche che ho incontrato che sapeva il secondo comandamento. Allora gli ho detto: ah, lo sa, e allora perché non lo osserva? Ma noi abbiamo la nostra tradizione. E nelle chiese evangeliche anche loro hanno la loro tradizione adesso. C'è la Bibbia e poi c'è la tradizione. Allora c'è la tradizione luterana. Poi c'è la tradizione battista, poi c'è la tradizione valdese, poi c'è la tradizione presbiteriana, c'è quella riformata, poi c'è la tradizione della Chiesa dei Fratelli, e poi c'è la tradizione pentecostale, perché insomma tutti hanno la loro tradizione. Ma fratello, abbiamo fatto sempre così. Una volta mi disse un pastore delle Adi, mi disse: fratello Butindaro, ma io lo rimproveravo perché insegnavano delle falsità, e mi diceva: fratello Butindaro, ma tutte le assemblee di Dio insegnano così. E gli ho detto: insegnano il falso. Cioè, avete capito come alcuni se ne escono fuori? Avete capito? O con tutti insegnano così, o si è sempre fatto così, ci è stato detto così. E queste cose, purtroppo, le denominazioni evangeliche hanno ereditato dalla Chiesa papista questo fatto di mettere accanto alla Bibbia, ma io voglio dire, sopra la Bibbia, la tradizione. E sono da rimproverare costoro, esattamente come furono da rimproverare gli scribi e i farisei al tempo di Gesù. Sì, sì, fratelli. Infatti Gesù che cosa disse agli scribi e farisei? Gli disse: avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Esattamente, proprio queste sono le parole da dire anche a questi che si vantano di questa loro tradizione, che annulla la parola di Dio. Ve l'ho detto, gli idoli li chiamano opere d'arte. Ma voi sentite nelle predicazioni dire: convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente e vero, una volta convertiti prendete i vostri idoli, le vostre statue di Maria, di Sant'Antonio, di San Giuseppe e così via, distruggetele e buttatele via. Ma l'avete mai sentito dire? Forse questo si sentiva dire in Italia molto, molto, molto tempo addietro. Sì, ammetto che qualcuno l'ha detto, ma adesso chi lo dice? Solo i pazzi. I pazzi a motivo dell'Evangelo, naturalmente, noi siamo tra quei pazzi e naturalmente ci gloriamo nel Signore di essere considerati pazzi. Pazzi perché quello che facciamo lo facciamo alla gloria di Dio, certamente non lo facciamo alla gloria nostra. Quindi, fratelli, vigilate, pregate il Signore al fine di non rimanere sedotti da coloro che con la loro tradizione annullano la parola di Dio, e annullano quindi anche queste decisioni degli apostoli e degli anziani che erano a Gerusalemme. Guardate, io vi ricordo ai pentecostali, noi siamo pentecostali, però siccome che mi ascoltano anche di quelli che non sono pentecostali, allora ricordo ai pentecostali questo, che il movimento pentecostale, diciamo dopo neppure tanto tempo che era sorto in America, in seno ai pentecostali italiani, americani, negli anni 20 dello scorso secolo scoppiò appunto una scissione, si verificò una scissione proprio a motivo delle decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme, perché ci furono alcuni che dissero che le cose sacrificate agli idoli, il sangue, le cose soffocate si potevano mangiare, perché erano norme, diciamo, temporanee, norme temporanee che a un certo punto fecero il loro tempo e quindi poi decaddero col tempo. E il movimento si spaccò a motivo di ciò. E quelli che permisero, diciamo, che permettevano di mangiare queste cose vietate da Dio, furono chiamati mangiasangue. E ci sono ancora oggi. Guardate che ci sono ancora oggi, ci sono pentecostali che appunto mangiano il sanguinaccio e così via, per esempio nella Valle del Sele. In linea generale, le chiese che si rifanno agli insegnamenti di Petrelli, di Giuseppe Petrelli, sapete, no? Il massone Giuseppe Petrelli, alcuni dicono come il massone Giuseppe Petrelli, sì, Petrelli era un massone che portò tanta confusione in mezzo alle chiese. Queste sono appunto, diciamo, in linea generale, le chiese petrelliane, così sono definite, permettono di mangiare cose sacrificate agli idoli, il sangue e le cose soffocate, perché sono state, diciamo, sedotte da spiriti seduttori e quindi annullano la parola di Dio con la loro tradizione, che in questo caso gli ha trasmesso il massone Giuseppe Petrelli. Ci sono quelli naturalmente che appena sentono dire che Giuseppe Petrelli era un massone si scandalizzano. Come ti permetti di dire? Beh, era un massone, che ci posso fare? Mica è colpa mia, era colpa sua. E naturalmente con i suoi insegnamenti fasulli, proprio infarciti di allegorie, spiritualizzazioni di ogni genere, che veramente fanno venire mal di testa tra i più forti, lui praticamente è riuscito a sedurre tanti pentecostali. E io queste cose le ricordo, perché siccome che io non tollero che ci sia qualcuno che seduca i figlioli di Dio, io queste cose le dico a distanza di circa 100 anni, voglio ricordare queste cose, sì, voglio polemizzare in favore della verità, perché ancora oggi purtroppo ci sono tanti pentecostali che la verità la calpestano e la fanno calpestare, e io questa cosa non la gradisco. E quindi potrò sembrare cattivo e così via, non mi interessa. Io queste cose le ricordo affinché nessuno sia sedotto da questi vani ragionamenti che conosco a memoria, li ho studiati da cima a fondo, sono proprio discorsi vani, i discorsi che faceva Petrelli per annullare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, ma sono ragionamenti vani, fasulli, perversi, che basta veramente che uno si attenga a quello che sta scritto e li distrugge, eppure Petrelli passa per un dottore, ma dottore di che? Un dottore che insegna proprio ad andare contro la parola di Dio. E che dottore è? Fatemi capire, ma che dottore è? Quindi chiamiamolo massone a Petrelli, perché questo proprio gli si addice, perché abbiamo una certezza che lui era massone. E quindi ha ingannato tante anime. E quindi, siccome che purtroppo lui è morto, ma i suoi insegnamenti falsi non sono morti perché ancora circolano, allora io vi metto in guardia a giusta ragione. E ricordatevi sempre che le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme non annullano la grazia di Dio, Come poi vi verranno a dire, come poi verranno a insinuare, ma fratello, ma questo fa parte del vecchio patto, noi siamo sotto il nuovo patto, siamo sotto la grazia, non più sotto la legge, ma cosa vuoi fare? Ci vuoi riportare sotto la legge? No, no, io non vi voglio riportare sotto la legge, io voglio che voi rimaniate sotto la legge di Cristo, E nella legge della legge di Cristo fanno parte anche queste decisioni, le decisioni degli apostoli e degli anziani che erano a Gerusalemme. E guai a coloro che si permettono di dire che sono decadute, erano solo per quel tempo. No, no, assolutamente. Coloro che dicono queste cose non parlano da parte dello Spirito, da parte di Dio, Hanno uno spirito di menzogna sulle loro labbra e seducono. Quindi state saldi, fratelli nel Signore, continuate a osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. State sani! La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.